Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel mondo istituzionale, vi porto nel mondo delle grandi energie, delle grandi compagnie che si occupano anche della nostra energia e non solo, ma vi porto attraverso una figura retina, conosciuto un esponente nazionale di Fratelli d'Italia, già presidente del gruppo Estra, presidente esecutivo di Estra S.p.A. e membro del consiglio di amministrazione di Leonardo. Do il buongiorno a Francesco Macri. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, è un piacere averti qui. Innanzitutto noi ci diamo del tu.
Piacere mio.
Presidente di Estra S.p.A., è un grande gruppo e ne si parla di energia. Com'è cambiata, Francesco, l'energia a seguito dei grandi sconvolgimenti che ormai sono occorsi, sono partiti forse dal 2022 e non solo? E come hanno impattato su Estra e poi anche sui nostri cittadini queste situazioni? Mi riferisco ovviamente a tutto quello che è successo nella guerra Ucraina-Russia e quindi di conseguenza l'approvvigionamento dei sistemi energetici e poi anche i successivi dazi di Trump.
Diciamo che fino a quella data, a quella fase che hai rammentato del Covid e a seguire della crisi ucraina, il settore energetico era un settore estremamente gradevole anche dal punto di vista imprenditoriale nel confronto con il mercato. Estra è cresciuta, nasce nel 2010-12. È cresciuta moltissimo in tutta Italia fino a diventare la quinta utility italiana. Io ho contribuito a guidarla dal 2016 circa, quindi sono ormai quasi 9 anni. E quindi più dei 2/3 della vita di Estra è stata accompagnata anche dal sottoscritto e l'ho vista crescere. Certo, con la fase del Covid e della crisi ucraina le cose sono cambiate radicalmente. Il tema energetico ha impattato pesantemente su famiglie e imprese, prima a livello emergenziale, poi a livello strutturale. Oggi siamo con dei prezzi sotto controllo, tra virgolette, ma sempre molto alti rispetto alla fase pre-Covid. Quindi quello che è successo è che improvvisamente la speculazione di tipo finanziaria si è interessata al gas. Prima era concentrata negli idrocarburi primari, petrolio. Il gas è sempre stato connesso al petrolio a livello di prezzo, però a un certo momento la finanza si è interessata della materia prima. E essendo noi un paese estremamente esposto, perché stupidamente, scelleratamente abbiamo deciso per ragioni ideologiche di abbandonare ormai 20 anni fa un importante livello di estrazione di materia prima nel nostro territorio. Pensa che fino a 20 anni fa noi si estraeva 20 miliardi di metri cubi su 76 del fabbisogno effettivo. Oggi ne vengono estratti 2,2-3 miliardi.
Riferisce al nostro Adriatico, dove ci sono i nostri
principalmente le Marche, l'Adriatico. Sono pensa che il nostro gas, sì, che poi i pozzi di metano, tra virgolette, no? Sono delle cose vive. Se poi le abbandoni, li dismetti, è complicatissimo rianimarli e è costosissimo. Considera che in questo momento, ormai da 20 anni, il nostro gas del nostro sottosuolo, sia terrestre che marino, è principalmente utilizzato dai Balcani. Ce lo fregano, in sostanza.
Magari noi lo ricompriamo anche, spero di no.
Noi no, non lo ricompriamo. Poi a questo si è aggiunto, perché è successo questo? Per impostazione ideologica e anche la lotta contro le trivelle e anche perché obiettivamente l'opzione del gas russo è diventata un'opzione estremamente economica. E quindi noi abbiamo ceduto a questa tentazione economica semplificata e siamo arrivati ad importare quasi il 45% del fabbisogno dalla Russia. Poi improvvisamente, indisponibile per ragioni geopolitici. Chi lo ha fatto prima, chi l'ha fatto dopo, noi abbiamo azzerato la dipendenza dal gas russo e abbiamo diversificato, rispondendo all'emergenza nella fase tra il governo Draghi e il governo Meloni, grazie a Cingolani, il mio amministratore delegato, che all'epoca era il ministro dell'ambiente,
sì,
e a Descalzi, amministratore di Eni, si fecero il giro di mezzo mondo e assicurarono la sicurezza energetica, cioè le forniture. Diversificammo improvvisamente, in pochi mesi assicurammo gli stoccaggi in quella fase critica e siamo andati su Azerbaigian, su Norvegia, su Libia, Algeri, quindi abbiamo sempre nella logica del tubo potuto fare affidamento su diverse altre forniture.
Anche attraverso la famosa TAP contestatissima.
La TAP, sì, il problema era finirlo, realizzarlo, lo facemmo per salvare 20 olivi secolari, sì. Abbiamo rallentato notevolmente. Il Trans-Adriatic Pipeline ha garantito un'importante fornitura e poi abbiamo per fortuna animato attraverso i rigassificatori la possibilità di importare via nave altro gas.
Anche quella è una fonte, okay, di contestazione, mi riferisco a Piombino.
Sì, c'è lì un, come si sa, un mio sindaco, lì c'è un tema ambientale, lo capisco, il sindaco che difende il suo territorio, il pregio di un porto che tenta di risvolti turistici, quindi è comprensibile, però era un'emergenza nazionale, lo è ancora, e grazie ai rigassificatori possiamo contare di alcuni miliardi di metri cubi di gas.
A livello di costi però sono differenti tra il gas liquefatto, compresso liquefatto, e poi quello in tubo.
Sì, il livello di costi maggiore non è quello che necessariamente arriva a Piombino, perché quello è anche gas che arriva dal Qatar, cioè il massimo sarebbe non avere solo i rigassificatori in Italia, ma avere delle flotte a disposizione nostre che vanno a prendersi il gas e avere anche impianti di liquefazione, ok? Perché noi, ci servirebbero degli impianti in sito per evitare di fare le file ed essere soggetti ad altri tipi di speculazioni dettati dai conduttori e da chi liquefa e poi gassifica. Quindi servirebbe, come dire, garantirsi tutta la filiera, però è un lavoro enorme e lungo da fare. Quindi diciamo, abbiamo gestito come sistema paese in maniera serissima quella crisi, ne siamo usciti perché il rischio in quel periodo è che mancasse proprio l'energia.
Ecco, ma noi abbiamo dei stoccaggi, Francesco, a livello italiano?
Sì, assolutamente, sono stoccaggi e sono assicurati.
Siamo
il tema qual è? Che i prezzi, il sistema dei prezzi è determinato da un indice di riferimento che è il TTF in Olanda, sottoposto alle borse, quindi alla speculazione, dicevo. E poi noi abbiamo un differenziale importante legato al nostro punto di scambio virtuale, si chiama PSV, che è il nostro indice interno, c'è un delta di 2,53 euro a megawattora che appesantisce ulteriormente. Il tema è che sterilizzare queste poste finanziarie servirebbe l'unità dell'Europa, è che qui manca l'Europa e manca la volontà comunitaria di lottare per abbassare questi prezzi, perché ognuno cerca di far da sé, ognuno cerca di fare il furbo, c'è chi ancora gode delle forniture russe nonostante siano sottoposte a sanzioni, ci sono le eccezioni, ci sono la Germania fino a ieri, ancora oggi in parte importa dalla Russia, ok? Quindi è, come dire, disarmonica l'Europa e non ci sta lavorando seriamente. Il governo Meloni sta facendo tutti gli sforzi, ma non c'è un lavoro. Però io ho percepito che in arrivo un nuovo decreto dal Ministero dell'Ambiente attraverso il quale il governo italiano metterà le mani sulla sterilizzazione di alcune, diciamo, poste importanti, lavorerà, ora non sto a farla troppo complicata, lavorerà su, come dire, il contenimento degli spazi virtuali, perché c'è molta virtualità nella dinamica dei prezzi e nella costruzione della bolletta, anche tutti gli oneri di sistema.
Virtualità vuol dire anche speculazione, Francesco?
No, c'è un aspetto di molto tecnico che va a caricare delle poste in bolletta che non, come vedono tutti i cittadini che si arrabbiano molto perché vedono 70 euro materia prima e poi la bolletta di 170, ok? La materia prima è la parte più contenuta, ci sono le tasse, c'è l'IVA e ci sono oneri generali.
Ecco, ma gli oneri generali sono anche quelli
finanziano,
che non pagano,
finanziano, no, vanno a finanziare le rinnovabili.
Ecco, ora ne parliamo.
Vanno a finanziare le rinnovabili e soprattutto anche tanti speculatori che fanno grandi investimenti fotovoltaici, non come extra che li rimette in circolo per poter vendere a minor costo l'energia, ma vanno a finanziare, come dire, gli incentivi di cui godono ancora oggi i vecchi conti energia. Comunque ci sono tante componenti che andrebbero ridotto. Il lavoro non è banale, il futuro sarà sviluppare rinnovabili ancora di più, non speculativi ma a servizio del sistema, un po' come è successo in Spagna. Nel tempo il costo di produzione, il costo dell'energia si avvicinerà al costo di produzione, quindi più impianti su rinnovabili faremo, meno costerà l'energia. se la compriamo tutta fuori l'energia, come oggi accade per il 95%, è evidente che siamo sottoposti a ogni tipo di speculazione.
È chiaro. Secondo, quello che dici.
Poi il futuro futuro che ci toglierà definitivamente dall'impiccio è avere la massima autonomia energetica, che non sarà impossibile raggiungere con le rinnovabili tradizionali, perché non sono... sono soggetti alla discontinuità climatica, il sole non c'è tutto il giorno, il vento non c'è tutto il giorno, l'acqua non ha portanza tutto l'anno, se pensi all'idroelettrico. Il futuro sarà il nucleare pulito, a cui anche Leonardo sta lavorando insieme ad Alzardo Energia e Enel, sarà la portabilità energetica, si andrà verso delle batterie nucleari, del modello che già esiste per i sottomarini nucleari. Quindi si parla di un nucleare di quarta generazione con minime, diciamo, influenze negative in termini di scorie. È come avere un motore a bassissimi regimi. Mm. Fino ad oggi il nucleare, che non abbiamo mai accettato culturalmente, anche per lo spavento che ci ha fatto, era il nucleare speculare all'arma atomica.
Sì, vabbè, venivano associate, sono due cose differenti.
No, sono tecnologicamente associate. Per sviluppare
cambia l'arricchimento che fai,
il processo era simile, no? E le conseguenze potenziali dal punto di vista esplosivo e dal punto di vista della, come dire, della nocività dell'incidente erano assolutamente affini, quindi non era pensabile, no? Comunque, secondo me è stato uno sbaglio, perché in fila al nostro confine ce ne sono decine.
Ti volevo, prima di andare avanti, volevo ricordarti la pagone spagnolo, perché scusa se ti fermo, ma perché la pagone spagnolo, il blackout spagnolo, ci ha insegnato una cosa molto importante, e seguendolo anche nei flussi finanziari vediamo che la Spagna sta iniziando a togliere risorse dalle rinnovabili per andare verso il nucleare. La pagone spagnola, esatto, ma ha dimostrato, perché la Spagna è ricchissima, per esempio nell'Andalusia la Torre del Sole è famosa, al nord l'eolico, ha dimostrato che c'è una percentuale oltre la quale non si può andare di immissione di rinnovabili sulla rete, perché altrimenti si crea instabilità. Questo sai che è stato un test, no? Quello che è stato fatto. Quindi,
sì, ecco, ma lì ha dimostrato la fragilità, ma lì c'è già un sistema misto, c'è già il nucleare, c'è tutto, però lì, come dire, la fetta dei rinnovabili è
quanto pensi che in Italia si possa pensare, ipotizzare un ritorno a quello che o un ripensamento del nucleare? Già l'aveva fatto Cingolani, no, se ricordi.
Il ripensamento è stabilito per legge, c'è un decreto dello Stato, il nucleare.
Beh, Cingolani quando uscì fuori con quella storia del nucleare.
Quello prima ancora. Picchetto Fratin e il governo Meloni hanno fatto una legge dello Stato, il nucleare è già ripartito in Italia.
Ecco,
abbiamo fatto una NUCO. È stata fatta una società, Nuclitalia, te l'ho detto, tra Leonardo, Enel e Alzado Energia.
Quindi è già partito.
Sono al lavoro, diciamo, dal punto di vista societario e tecnologico, per immaginare, per, come dire, selezionare, individuare la tecnologia più adeguata. Si sta parlando sia di terza generazione che vada a sostituire le centrali a gas, che oggi vanno a gas e producono energia elettrica, sia si va verso, come dire, la quarta generazione e la portabilità energetica. Il futuro non dovrà comprendere la tutela del modello di business. Per esempio, io sono contrario al modello Enel, che vuole sostituire le centrali a gas con centrali nucleari, no? Moderne, quanto ti pare, sicure, quanto ti pare.
Impatto minore.
Perché manderanno, per mantenere il business di un'azienda non si può sacrificare la tecnologia. Noi dobbiamo andare verso la libertà energetica e non far prevalere le ragioni del business sulla libertà energetica. Quindi te non la devi frenare la tecnologia. Se la contieni nel modello di business, allora commetteremo un altro errore. Quindi dobbiamo essere neutrali dal punto di vista tecnologico e sfoderare ogni tipo di, come dire, di capacità scientifica per arrivare al miglior risultato. Non dobbiamo far prevalere le ragioni del business, no? Adattare la tecnologia al nostro.
Non credo che le grandi multinazionali,
perché le grandi compagnie energetiche vogliono preservare, diciamo, la distribuzione a rete, no? Se io mi faccio la centrale, sono io il dominus, te la do io,
certo.
Se invece trovo il sistema di fare una batteria nucleare che te la metti in giardino a 10 metri di profondità e ti dà corrente per 25 anni, il mondo cambia, no?
Cambia perché tu non produci più.
O a San Zeno gli metti una batteria nucleare grande quanto un container a 20 metri del sottosuolo e dà energia a tutte le aziende ora a Fedarezzo, cambia. un po' il discorso delle comunità
energetiche. Tu sei membro di Leonardo, mi dici che la tecnologia può arrivare a livelli in questa maniera? Perché io sapevo che ancora siamo sotto il watt di produzione della pila atomica, per esempio, no? La famosa pila atomica che crea energia
Si sta parlando di 5-10 anni, no? Di 50 anni.
5-10 anni addirittura, quindi è abbastanza...
Non è pensabile che i paesi rinuncino... Cioè per un paese come l'Italia, che non estrae niente, che non ha materie prime, che noi trasformiamo, se noi siamo spacciati, noi non siamo competitivi nel mondo, perché abbiamo il doppio, il costo energetico è il doppio rispetto a un'azienda tedesca, un'azienda francese, un'azienda spagnola. Quindi la Meloni è determinatissima a percorrere tutte le strade per arrivare a un costo energetico simile a quello che sono in altri paesi d'Europa. Quindi bisogna correre, perché sta pesando da morire su famiglie e imprese. Questa roba non è più accettabile, perché...
Ecco, Francesco, una domanda che aleggia un po' tipo una leggenda metropolitana: ma è vero che noi acquistiamo comunque energia a livello europeo, l'acquistiamo in determinate ore e comunque ne paghiamo più di quella che acquistiamo in base agli accordi che comunque sono stati fatti anni addietro? Quindi sostanzialmente, anche se non la consumiamo, comunque la paghiamo, o è una leggenda metropolitana?
No, in alcuni casi compri lo spazio, il contenitore.
Ah, il contenitore.
No? Perché è come dire compri energia elettrica, energia continua, non è che compri una materia che è lì da una parte. Nel gas si riempi, diciamo, le nostre infrastrutture, i famosi stoccaggi, però diciamo è anche, c'è una forte componente virtuale, no? Compri uno spazio, compri uno spazio dentro un serbatoio. Ok, poi non è che scorre l'acqua, no? Se la puoi definire.
No,
quindi in alcuni casi a me non risulta, ora
non
proprio
ti risulta
così, però
che fosse così.
Il problema è che a causa dei dazi, degli accordi internazionali, ci stiamo spostando eccessivamente sugli Stati Uniti, obtorto collo, e gli Stati Uniti considera che fino a qualche tempo fa, quando ancora potevamo comprare il gas dalla Russia, le navi metaniere dagli Stati Uniti erano pari a zero. Perché il costo della nave, non della materia dentro la nave, il costo della nave era pari al costo del gas russo.
Ah, quindi solamente il costo del trasporto.
Sì, del trasporto.
Figuriamoci.
Quindi, siccome poi il gas di origine americana è tutto derivante da particolari pratiche molto più costose, quella della rottura del prodotto derivato dal petrolio, è molto costoso, non è come dire, è un liquefatto che deriva dalla distruzione, insomma, di prodotti petroliferi, quindi è più costoso di tutti.
Quindi se ben capisco, anche nella linea del presidente Meloni è quella di rendere l'Italia comunque
sovrana.
Sovrana,
e siamo sovrani solo in due modi: con le rinnovabili, di qualunque tipo. Per le rinnovabili sono fotovoltaico, ma sono anche biogas.
Si inseriscono anche le comunità energetiche.
Ti faccio
in questo
un esempio,
contesto, mi sembra che Estra ne abbia, no?
Sì, ma insomma fino a un certo punto, perché anche lì dopo hanno concepito la comunità energetica per non dar noia alle compagnie energetiche, nel senso è tutta una forma di incentivazione, può contribuire a maggiore efficienza energetica.
Però non è il focus principale.
Ma non è il focus principale, l'hanno concepita in maniera così... è più marketing che altro, però è una cosa interessante che può venire incontro ai cittadini. Però dico, il biogas, considera che AISA qui ci ha messo 12 anni a fare un biodigestore. Il biodigestore è importantissimo, andrebbe fatto uno in ogni provincia. Se tu tratti correttamente la frazione organica, potremmo ottenere il 9% del fabbisogno italiano di gas, cioè la frazione
addirittura
organica,
9%.
Sì, 9%. Quindi tu considera che il biodigestore di Arezzo è uno dei migliori d'Italia, ci abbiamo messo quanto? 10 anni tra permessi e autorizzazione, è una follia, servirebbe una legge obiettivo che imponga un biodigestore in ogni provincia.
Ma per ogni cosa pare che ci sia una sorta di alone di chissà non ce lo dicono, e quindi nella cultura cittadina, nel pensiero cittadino vengono ostacolati.
Ma poi c'è il tema politico, le elezioni ogni minuto, c'è i sindaci che hanno paura di perdere consenso, che dà noia, e il termovalorizzatore non lo vogliono. Il biodigestore, che è una pentola chiusa ermeticamente, che c'è manco odore, non lo vuole.
Te la ricordi qui ad Arezzo, storia dei puzzi, no?
Ma non è quello che deriva.
Lo so, però insomma
c'è la roba che... Lo so, ragazzi, però sempre, come dire, non nel mio giardino, però è chiaro che devi però dare anche la risposta al cittadino e fargli vedere nella Tari, in bolletta, un risultato premiante, perché non puoi massacrare il cittadino chiedendogli la differenziata e non fargli vedere che il proprio comportamento civile abbia un risultato o in termini economici o di altra natura. Quindi bisogna correre a fare i biodigestori in tutta Italia e anche lì conquistarci una parte autonomia energetica, perché il rifiuto è ricchezza da questo punto di vista. C'è tutto il tema dell'agroenergia, si può fare anche i biodigestori con prodotti agricoli, ha un risultato minore ma si può fare anche lì. E poi il futuro è il nucleare, l'Italia deve acquisire la totale indipendenza energetica con tutto quello che può avere a disposizione, senza più, come dire, farci tanti problemi e continuare in una deriva ambientalista ideologica che ci ha portato quasi alla rovina in Europa.
In questo percorso l'eolico come si inserisce? Tu sai che c'è stata una grossa polemica per esempio adesso a Grosseto, che non ci vogliono
l'eolico,
le pale.
Io non sono del tutto favorevole, anche se facciamo investimenti anche come Estra, dipende dove lo inserisci, è anche gradevole in alcuni ambienti, se le campagne di Benevento mi sono piaciuti, o in Puglia in alcuni posti dove c'è quegli spazi così aperti. Noi che abbiamo una campagna dimensionata, ristretta, curata, a me comunque, a parte che l'eolico da noi, lo sfatammito, funziona, cioè ha un rendimento modestissimo.
La dieta d'alba lo devono fare.
Ha un rendimento modestissimo, sì, in Italia, modesto.
Anche perché ci vuole una certa velocità del vento,
vero? Non abbiamo potenza. Non funzionano fino a un certo punto, non c'è una redditività. Poi fare una mega pala, quanto si brucia in termini di energia? Quanto costa e quanti generatori ci sono che supportano queste pale?
Eppure l'eolico è sempre più sulla bocca, no?
Sì, ma nel mare del nord funziona, capito?
Nelle meseta spagnole funziona.
Bisogna vedere se c'ha il vento e la portanza. Poi io non sono culturalmente contrario, però non si può nemmeno devastare il nostro
paese. Ma per l'aspetto, per l'impatto visivo, dici?
Non si può devastare. Un conto è nella piana lì prima di Piombino. Un conto è a Ponte d'Era.
Gli abitanti di La Piana di Piombino non sarebbero d'accordo.
Sì, lo so, però c'è delle lande desolate, capito il concetto. Se lo fai a Ponte d'Era in un certo posto non dà fastidio. Se lo fai nel crinale di Badiate d'Alda, se permetti, insomma.
La polemica c'è stata, la regione toscana ha deciso di
però c'è da dire che si possono togliere, si possono anche togliere, uno può anche provare, però è bello vedere anche, diciamo, degli aspetti tecnologici moderni che si combinano con la natura, però insomma sicuramente non sono cose che si può tornare indietro, però.
Ecco, io so che tu hai degli appuntamenti, quindi vorrei parlare con te di tante cose, ma il tempo è tiranno. Sì, ma vai. Su Leonardo ti ci voglio portare. Tu fai parte del consiglio di amministrazione di Leonardo. Com'è cambiata questo grande polo industriale, chiamiamolo così, italiano?
Per me è stata un'esperienza, diciamo, pazzesca, perché passo, come dire, tante giornate a studiare, soprattutto perché chiaramente era un ambito che non conoscevo se non in maniera molto alta. Quindi è una multinazionale tecnologica che si occupa di molte cose, non è come dicono i detrattori che è un'azienda che produce armi eccetera, è un'azienda che produce tantissima tecnologia e velivoli,
anche armi insomma.
Ma noi siamo molto centrati sugli aspetti tecnologici, non produciamo armi.
Ma siamo sovrani lì, Francesco, perché i chip siamo ormai tutti succubi della Cina.
No, ma anche qui l'Italia sta cambiando radicalmente, perché il Covid è stato un toccasana per me incredibile, ha fatto svegliare l'umanità intera, ha fatto ripensare i processi economici, tutto quello che davamo per scontato come equilibrio mondiale. Non è più scontato e tutti abbiamo fatto una doccia fredda, o Arezzo si direbbe ci siamo svegliati tutti sudati, abbiamo visto che non eravamo in grado, non producevamo una mascherina o nemmeno metallo che si metteva intorno al naso, e stiamo da quel periodo lì stiamo riorganizzando tutte le filiere produttive. Se arrivano i dazi impattano sui pannelli fotovoltaici fatti in Cina, ci stiamo organizzando per produrli in Europa e in Italia. Le materie critiche ci stiamo organizzando nel riciclarle, recuperarle.
Dobbiamo
e produrle in Italia
oppure no, Francesco?
Assolutamente, questo non è un paese di 60 milioni di abitanti, non si tiene mica quei servizi vendendo l'assicurazione o i telefonini. Questa è roba da Svezia, se c'hai 15-20 mila abitanti ti reggi, sui servizi o sul turismo. Noi siamo un paese che ha bisogno di industria, industria della trasformazione, certo. Perché non ci sa mica, ma c'ha meno in Russia.
Però la tendenza negli ultimi anni è stata diversa, cioè
è stata
andare a
prendere qua di là, ma siccome non siamo più al sicuro, siccome è ritornata la guerra, e se non c'è la guerra militare c'è la guerra commerciale, l'America ha deciso di pensare a se stessa. Ma non è Trump, è l'America che ha prodotto Trump, non è Trump che ha fatto questa nuova strategia.
Tu dici che lui è il prodotto di quello che era un pensiero ormai radicato.
La strategia attuale degli Stati Uniti è una strategia che affonda le sue radici teoriche alla battaglia sul tè. Si chiama strategia Monroe, America First, non l'ha inventato Trump, è una cosa che
ma noi ci siamo coperti,
che è assolutamente
della
antica.
Coperta dell'America.
No, guarda, l'America è poi dopo... se no si divaga troppo, l'America ha pensato di conquistare il mondo in questi ultimi 50 anni, 70 anni, ponendosi come guardiano del mondo, capace di controllare tutte le rotte navali, commerciali, capace di presidiare militarmente l'orbe terracqueo, e soprattutto dal punto di vista economico si è posto come compratore di ultima istanza, portando libero mercato, o pensando di portare libero mercato in ogni dove, garantendo il mondo intero dal punto di vista commerciale, come ci pensiamo noi, ti compriamo noi, si è caricato di questo onere commerciale globale fino a, come dire, ritrovarsi estremamente appesantito, senza più una capacità di produttiva importante e senza che poi da qui sia scaturito un'emancipazione liberale democratica di tutti questi paesi emergenti. La Cina in primis non avevano immaginato che reggeva e si coniugava l'assetto istituzionale dittatoriale comunista col libero mercato e il capitalismo. Invece ci sono riusciti. Sta in piedi questo mostro a due teste.
Un capitalismo di Stato, mi viene da dire.
Quindi non gli sono tornati i conti e ora non ce la fanno più. È per questo che dicono all'Europa: non abbiamo più la forza per sostenervi. Pensateci da voi a voi stessi. Noi si stava capalbio a leggere il libro, accarezzare il cane.
Fai qualche riferimento?
Okay.
Qualche
faccio riferimento
della rosa.
No, faccio riferimento alle belle persone che pensano che quello che ci circonda, comprese la pace e la sicurezza, ce l'ha garantito la nostra soave disponibilità verso la pace, ce l'ha garantito un gendarme del mondo, e oggi vedi che Putin gli spaventa a far nulla e ci piglia, ci dà i scapellotti, ok? Però l'America ti sta dicendo: noi ci sa un problema nell'Indo-Pacifico, ci si concentra lì. Voi cominciate a fare da soli, perché non vi si può più mantenere. Perché viene in Italia e si dice: aumenta la spesa della difesa. Dici: no, siamo contro la guerra.
Noi siamo al 2%.
Ma poi chi ti difende? Ma non è mica per... La spesa difesa non è una spesa per fare guerra fondai, è una spesa che ti posiziona dal punto di vista geopolitico e ti fa forte economicamente. Se vuoi controllare il Mediterraneo e non lasciarlo ai turchi, ai cinesi e ai russi, che stanno controllando tutta l'Africa...
Sì,
bisogna che l'Italia sia disposta a piazzare due portaerei, non solo a lavorare con l'ENI al piano Mattei, a essere inclusivi e a non essere predatori nel nome di Mattei che ci combatteva le sette solari, ma devi anche poter schierare forza deterrente. Se no, la Francia prevale, i turchi prevalgono.
Mattei ci insegna il caso Mattei.
Ci insegna, sì.
Che infatti, quando l'Italia ha cercato di essere...
Noi potremmo essere, tempo. Però devo dire che il governo Meloni, per la prima volta nella storia della dopoguerra, ha compiuto un atto di natura strategica. Il piano Mattei è un atto strategico. Poi le persone lo percepiscono solo come una risposta anti-immigratoria. Ma è invece un posizionamento strategico. Cioè l'Italia che ritorna nel Maghreb, nel Sahel, tutta la zona dell'Africa che si può raggiungere, e si propone come partner equilibrato, non predatore, come fanno tutti gli altri, in grado di sviluppare. Il tema qual è? Quando l'unico dilemma è: ma quando riusciremo a sviluppare i continenti poveri, che dovranno consumare quanto come noi, o più di noi, che succederà?
No. Insomma, mi viene da pensare anche quando la Francia, noi si sfrutta anche un po' la debolezza della Francia in questo momento, che
era l'ora.
Sì, insomma,
era loro,
una situazione,
sempre
è una situazione
fatto
veramente.
Ogni tipo di prepotenza.
Eh,
ora,
sì, mai visto Sarkozy poi.
Ora l'Italia è la nazione più stabile, più forte da tutti i punti di vista.
La sinistra non la pensa così.
No, ma sono i fatti. La Francia è, come dire, disastrata dal punto di vista istituzionale.
Anche la Germania.
La Germania naviga in incertezza. L'Inghilterra è debolissima.
Siamo la Spagna è ripresa, ma ha una crisi politica per via delle tangenti sul PSOE, quindi...
Ma non è... Ma anche una linea politica che
va bene. Senti, bisogna che tu torni.
Non c'è tempo di parlare d'altro.
No, no, lo so, lo capisco. Volevo parlare anche di politica con te, non è possibile.
Tutte le settimane.
Va bene, va bene. Allora lo faremo, veramente, grazie.
Tanto
di questo...
costo poco, mi dai un gettone, me lo darai 200-300 euro a puntata.
Interessante, insomma. La posizione conta, la posizione conta.
Va bene, allora gratis.
Io ringrazio Francesco Macri, presidente.
Incasserai più pubblicità in questi minuti. Incasserà anche più pubblicità.
Non lo so, dice sicuramente. Cioè, ciao Francesco, sono Walter, il figlio di Giovanni Baldini. Ti ascolto dall'Argentina. Vedi la potenza.
Lo saluto,
che ti saluta anche Giovanni.
Che bello.
Francesco ti saluta.
Qualche lontano parente in Argentina.
Ah, sì, va bene. Allora ci facciamo una promessa che torni prima. Perché sennò...
Io ogni volta che mi inviti vengo.
Perfetto, allora sarà
la radio è magica.
Finché c'è, l'unica radio che c'è nel comune d'Arezzo.
Te dovresti essere sostenuto pubblicamente,
no,
come
no,
un posto
no.
Pubblico.
Il sostegno bisogna vedere se poi... Va bene, grazie Francesco. Allora, appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly. Ciao, grazie.
Grazie a voi.